cultura che non ti aspetti.
Oggi a K, dalla Groenlandia al Vaticano, dal cinema alla musica, passando per le espressioni connettivali nei gerghi giovanili. Ben ritrovati, 17 in punto, io sono Marco Pagani, c'è già qui con me Moira Bubola, ma la salutiamo tra qualche minuto perché la prima pagina di oggi di K è dedicata alla 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta, il più importante festival di cinema svizzero, quando si parla di cinema svizzero evidentemente. Ne parleremo con Moira, che lo ha seguito fino a oggi, stasera si conclude, non sappiamo ancora come, ma ci faremo dare qualche anticipazione, qualcuno di quei sussurri che fanno anche l'anima di questi festival e che solo chi li conosce, li partecipa anno dopo anno e sa dove andare a sentire il bisbiglio giusto, può raccontarlo poi con efficacia. Poi alle 17:20 cambiamo totalmente argomento, perché avremo una linguista importante, Angela Ferrari, domani alle 18 a Lugano, in biblioteca cantonale, presenterà Profili della parola pubblica, due libri sull'italiano istituzionale, un concetto molto interessante da approfondire, anche che cos'è l'italiano istituzionale e quanto è diverso quello usato in Italia da quello usato in Svizzera, l'elemento della traduzione. Parleremo di tanti argomenti, tanti concetti con la nostra ospite. Poi alle 5:35, un altro festival, questa volta le settimane musicali di Ascona, sta per prendere forma, la conferenza di presentazione era oggi pomeriggio. Lucia Bentoglio c'è andata per noi, ci racconterà tramite l'intervista che ha fatto a Luca Allidi, presidente Fondazione Settimane Musicali, che cosa ci aspetta per il 2026. A seguire, alle 17, volto pagina, ecco, K e Libertà, lo sapete, lo spazio d'opinione, non vi anticipo nulla. I consigli oggi con lo storico Lorenzo Planzi, la diplomazia dell'orecchio, Svizzera e Santa Sede dalla rottura al dialogo. Un saggio storico appena uscito, come vedete argomenti che vanno veramente da tutte le parti, facciamo stretching al cervello, ci proviamo anche oggi sperando di non avere dei crampi tra qui le 18:30. Lorenzo Planzi ci racconterà che cosa ha significato quel cinquantennio di fermo totale nei rapporti diplomatici tra la Svizzera e la Santa Sede, che va dal 1873 al 1920. Alle 18:15, per finire, parliamo di Groenlandia con Pietro Montorfani nello spazio editoriale K e Spalla. 5:03 minuti, Eric Bubb con Didn't I Keep Running, e poi andiamo a Soletta. In realtà restiamo qui, però parliamo di Soletta.
Didn't I keep running through the woods in the moonlight? Didn't I keep running when the hounds found my trail? Kept on running after swimming across that river. Brother, now I'm here to tell the tale. I thought about old Virgil playing his banjo in the shade all day long. Had a pig for a foot, nowhere to go, all the time in the world to sing this song. Heard those rollers shout. Didn't I keep running when I thought my heart would fail? Kept on running as them dogs was getting closer. Brother, now I'm here to tell a tale. We'll be right back.
dreams when I was resting. Then I keep running, praying to my Lord. Kept on running, like the ones who must have made it. Following the drink and gold. I finally saw the border. Kept running till I knew that I was free. Started walking, grateful to be living. Grateful as a man can be. Grateful as a man. Brother, now I'm here to tell a tale.
C'è una punta di funk in questo basso, in questo giro di basso che chiudeva il brano di Didn't I Keep Running che abbiamo appena ascoltato insieme, che ci piace e che ci introduce, come dicevo, alla nostra prima pagina, all'apertura di oggi di K. Moira Bubola, buonasera, bentrovata.
Buonasera, è un piacere essere a K, essere in vostra compagnia.
Allora, dicevamo, lo anticipavo già durante il sommario, il periodo dell'anno è quello delle giornate cinematografiche di Soletta. Ti chiedevo prima se faceva freddo, quest'anno mi hai detto più o meno così così, ma entriamo forse più nel merito della temperatura della meteo, facciamo un discorso più organico intorno al cinema. Cosa sono? Una settimana che tu guardi film? Che cosa
è
ci puoi raccontare?
È una settimana, giusto, corretto, che guardo film. Vi posso dire innanzitutto che dopo le 19.30 conosceremo i vincitori, chi si aggiudicherà il Prix de Soleur, che è il riconoscimento più importante della settimana delle giornate cinematografiche. Perché è il più importante, Marco? Perché ha una giuria di professionisti che si guarda i film ed è dotato di 60.000 franchi. Poi avremo il Prix du Public, che invece è il premio decretato dagli spettatori, dunque coloro che sono andati in sala in queste sette giornate diranno qual è il loro film preferito. Conosceremo tutto questo a partire dalle 19.30, dunque appuntamento con il TG per conoscere questi titoli. E che cosa vi posso dire? Che è stata un'edizione importante, che ha replicato il successo dello scorso anno, perché io ho visto nelle sale molte persone, dunque presumo che i numeri più o meno si attestino sempre sulle presenze affezionatissime che arrivano in quel di Soletta per conoscere il cinema svizzero. E poi c'è una particolarità, perché quest'anno i titoli che erano presenti, soprattutto al Prix de Soleur, vi cito A Bras le Corps, ma anche Qui Vive Encore, sono stati presentati alla Mostra Cinematografica d'Arte di Venezia a settembre. Dunque sono due titoli svizzeri che sono già usciti dai nostri confini e hanno avuto questa piattaforma importante a livello internazionale. Ma anche Sie glauben an Engel, Herr Drovac, altro titolo presente che concorre al Prix de Soleur, è stato mostrato a Shanghai, è stato mostrato a Lipsia. Questo che cosa ci racconta? Ci racconta che il cinema svizzero, Marco, sempre di più è un cinema che guarda all'esterno per le coproduzioni, e quello lo sapevamo, ma sempre di più l'esterno, l'internazionale guarda al cinema svizzero, cioè sono titoli che convincono, che piacciono, che anche se raccontano storie svizzere o che partono dal nostro paese, hanno quel quid di universale che piace e che raccoglie entusiasmo anche al di fuori della Svizzera. Questo è molto importante. Parlando con Niccolò Castelli, mi ha proprio raccontato quanto lavoro facciano le giornate nel creare un legame trasparente con le produzioni dei film, proprio per dire: ok, voi andate all'estero, però poi la prima Svizzera la fate qui da noi. Cioè coltivano proprio questo aspetto per dare una solidità ancora maggiore, non che ce ne fosse bisogno, perché il cinema svizzero si è sempre distinto, la documentaristica svizzera è un fiore all'occhiello che ci portiamo addosso con orgoglio. Vero è però che anche i film di finzione sempre di più si affermano e hanno un pubblico vasto al di fuori dei nostri confini.
E questo è molto interessante. Mancano poche ore, sì, quando sapremo tra poco chi ha vinto. Nel frattempo forse diventa anche rischioso e forse anche inutile il gioco intorno a chi potrebbe essere il vincitore, a meno che tu non lo voglia fare. Se
ma
tu
io
hai delle tue idee,
sempre di giocare, lo sai.
E allora giochiamo. Chi potrebbe vincere secondo te, o meglio, chi ti ha colpito di più? Chi vincerebbe se comandassi tu?
Allora, diciamo, no, beh, questo il Prix de Soleure, io rimango a questo perché posso avere degli elementi cinematografici per valutarli, perché il Prix du Public è qualcosa di diverso, perché il pubblico quando guarda un film cerca l'emozione, cerca di quel riconoscimento anche empatico con una storia, mentre il Prix de Soleure ci sono proprio anche delle regole cinematografiche. A me è piaciuto molto A Bras le Corps di Marie-Elsa Sgualdo, una storia che ci porta nella Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, e conosciamo le avventure di questa disavventure di questa ragazza Emma, molto intelligente, però lei appartiene a una classe bassa e la sua vita è molto più difficile. Affermare la sua femminilità sarà molto difficile. Mi è piaciuto davvero tanto. Mi è piaciuto Sie glauben an Engel, Herr Drovac, di questo geniaccio del cinema, lui è Nicholas Steiner, classe 84, col suo film di diploma Above and Below si era fatto conoscere davvero in tutta Europa, e qui questa distopia fantasmagorica in bianco e nero che si accende poi di colore, a me è piaciuta molto. E poi c'è il documentario di tre titoli, ti do, di Nicolas Vadimov, Qui vit encore, che questa è una scelta molto forte, perché ha riunito 9 profughi palestinesi in un teatro di posa e loro disegnano con un gesso bianco su una lavagna nera la loro casa che hanno lasciato a Gaza, il loro giardino, il mare, la scuola dove insegnavano, l'ospedale dove facevano i medici. Hanno perso amici, hanno perso case e si ritrovano all'estero senza niente e si raccontano semplicemente. È davvero potente.
Immagino.
Parlandone mi viene il pelo d'oca. Dunque ho avuto anche l'occasione di poter incontrare Nicolas Vadimov, è davvero qualcosa che ti resta dentro, perché lui lo ha detto: io voglio dare spazio a delle storie, a delle voci che facciano da antidoto al bombardamento di immagini che noi subiamo dalle news, dai social media, che ci propongono appunto rovine, feriti, morti. C'è bisogno di spazio, di tempo per la parola profonda di chi ha vissuto un'esperienza drammatica.
Mi ripeti ancora il titolo, che me lo cerco quando uscirà?
Questo è Qui vit encore di Nicolas Vadimov e l'altro è A Bras le Corps. Sono i miei due coup de cœur, diciamo, del Prix de Soleure.
Senti Moira, prima di salutarci, questa è stata anche l'occasione, noi tra poco, lo dicevi, sapremo chi ha vinto e sarà un piacere festeggiare insieme ai vincitori, è stata anche l'occasione in cui è uscita la rosa dei finalisti del Premio di Cinema Svizzero.
Corretto, c'è sempre questa notte delle, diciamo così, la notte delle nomination alle giornate di Soletta, poi il premio sarà il 27 di marzo a Zurigo. Beh, qui troviamo dei titoli di cui vi ho già parlato. Per miglior film concorrerà A Bras le Corps di Marie-Elsa Sgualdo, Bagger Drama, che abbiamo visto a Panorama Suisse all'ultimo Locarno Film Festival, Heldin di Petra Volpe, ultimo turno, La Cache di Lionel Bayer e Sie glauben an Engel, Herr Drovac. Dunque ritroviamo dei titoli. E per il miglior documentario c'è anche Qui vit encore di Vadimov e Le Chantier di Jean-Stéphane Bron, documentario fantastico. Insomma, questi sono i titoli che concorrono per il miglior film e il miglior documentario. Io naturalmente vi darò conto nelle prossime settimane di tutto quello che succede, e poi il 27 di marzo ci sarà l'occasione per conoscere quale sarà il vincitore, i vincitori, perché poi ci sarà miglior attrice, miglior attore, oltre che miglior documentario, miglior film, miglior montaggio sonoro. Diciamo che i due in lizza adesso sono A Bras le Corps e Bagger Drama, che hanno 7 nomination l'uno. Domani mattina in Alphaville però commenterò il palmarès di Soletta, perché sì. Non è che possiamo stare senza questa informazione, soprattutto, e senza condividere con voi le mie impressioni e i commenti anche che ho raccolto frequentando, perché come dicevi tu, sussurri, bisbigli, quando si vive un festival si ha anche l'occasione di parlare con il pubblico e con i colleghi, e dunque si raccolgono molte informazioni che poi si sedimentano dentro di te e ti fanno elaborare anche magari un altro tipo di riflessione proprio su quello che hai appena visto. Non è un lavoro che si fa in solitudine.
È bella questa chiusura, non è un lavoro che si fa in solitudine. L'importanza della collettività, dello scambiarsi pareri, informazioni e bisbigli.
Per il cinema e per tutto, anche per la radio.
Vero. Allora ci ritroviamo qui in radio ad Alphaville domani mattina con te, Moira Bubola, per commentare insieme a Francesca Rodesino chi avrà vinto. Lo sapremo tra qualche ora. Grazie mille.
Sarò qua alle 11. A voi, buona serata.
Asado dosis de aceleración que traes encima, coño. Y todo ese pasado tan trivial, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer? Soy tan buen aullido. Soltar toda esa prosa con todos sus gritos. pasa para allí. Que sé que puede ser más, mucho más que aburrimiento fino.
Siamo stati in Colombia con questo brano molto introspettivo di Lucrecia Dalt, Mala Sangre, chiedo scusa. L'appuntamento con gli Anacardi di oggi ci fa raccontare di una conferenza che si tiene però domani alle 18, così c'è il tempo di organizzarsi per chi volesse partecipare. La conferenza è alla Biblioteca Cantonale di Lugano e l'argomento è, trovo interessantissimo, ovvero Profili della parola pubblica, due libri sull'italiano istituzionale. Di cosa si parlerà? Della lingua italiana, così come viene usata però dalle istituzioni svizzere. E non solo, perché poi si farà anche una comparazione con quelle italiane. Un tema studiato a fondo dalla linguista Angela Ferrari, professoressa di linguistica italiana all'Università di Basilea, che è nostra ospite, sarà ospite anche domani sera alla conferenza. E allora la salutiamo. Buonasera professoressa, ben trovata.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Alla conferenza interverranno anche il giurilinguista Jean-Luc Egger della Cancelleria Federale e Università di Ginevra, Massimo Fanfani, professore di storia della lingua italiana a Firenze, Giovanni Piantanida, assistente in linguistica italiana sempre a Basilea, e poi Stefano Vassere a moderare l'incontro. I due volumi di cui si parla nel titolo sono Dal centro alla periferia dell'italiano istituzionale svizzero, nuove ricerche, curato proprio da Angela Ferrari insieme a Letizia Lala e Filippo Pecorari, e poi I profili dell'italiano istituzionale tra Svizzera e Italia, atti del convegno internazionale dedicato a Bice Mortara Garavelli, Accademia della Crusca, 26-27 ottobre 2023, questa volta curato da Jean-Luc Egger e sempre Angela Ferrari. Al di là di questi saggi, che sono interessanti ma anche specialistici, immagino, le chiederei per cominciare che cosa si intenda con italiano istituzionale, Ferrari.
Sì, allora, sostanzialmente si intende l'italiano ufficiale. Però, soprattutto in Svizzera, in realtà questo italiano ufficiale è una realtà molto complessa, perché naturalmente ci sono, dal punto di vista geografico, tre tipi di italiano ufficiale. C'è l'italiano ufficiale di Berna, quello federale, c'è l'italiano ufficiale del Ticino e c'è l'italiano ufficiale dei Grigioni. Poi c'è un'altra distinzione. C'è l'italiano ufficiale delle leggi, c'è l'italiano ufficiale delle informazioni, per esempio dei comunicati stampa, e c'è l'italiano ufficiale che viene parlato e scritto nei tribunali. E poi c'è ancora la differenza tra italiano ufficiale scritto e italiano ufficiale parlato. Ecco, tutte queste sottovarietà hanno dei tratti comuni e anche dei tratti diversi.
È molto, dicevo, molto interessante e affascinante per chi sia appassionato della lingua, anche non essendo specialista. E qual è il ruolo del plurilinguismo nella varietà di italiani che c'è in Svizzera da un punto di vista istituzionale?
Ecco, sì, allora, la peculiarità, adesso mi concentro sull'italiano federale.
Sì.
La peculiarità dell'italiano federale è effettivamente quella che nasce e si sviluppa in un posto alloglotto, in questo in ogni caso, in cui l'italiano non si parla spontaneamente, e in un milieu multilingue. E quindi questo gli dà delle caratteristiche che sono molto particolari. Se dal punto di vista giuridico l'italiano federale ha lo stesso valore del tedesco federale o del francese federale, dal punto di vista come si può dire, cronologico, l'italiano federale è un italiano tradotto, non nasce mai in italiano, quasi mai, assolutamente, e questo gli dà delle caratteristiche particolari.
Vogliamo anticipare qualcuna di quelle caratteristiche? Ne parlavamo oggi chiaramente fuori onda con la professoressa Ferrari e lei mi diceva, se ho capito bene, perché poi magari ho frainteso, però un discorso pensato per un consigliere federale tedesco, pensato in tedesco e poi tradotto in italiano, non magari risponde al contenuto, ma nella forma diventa qualcosa di diverso.
Ecco, sì, allora la situazione è un po' complessa. Ci sono dei testi tradotti per essere letti silenziosamente, i testi delle leggi, per esempio, e dei testi tradotti per essere pronunciati ad alta voce, come i testi che vengono appunto poi letti dai nostri consiglieri federali. Naturalmente, in questi due ambiti la traduzione ha delle caratteristiche e dei ruoli completamente molto diversi. Cominciamo a vedere un attimino, se mi permette, lo scritto. Allora, naturalmente si dice tradurre, tradire. Quando c'è traduzione c'è sempre il rischio di fare degli errori, di fare appunto dei calchi, eccetera. E questo rischio effettivamente c'è. Nelle nostre analisi abbiamo trovato qualche svarione, qualche calco che non ci sarebbe dovuto essere, eccetera. Tuttavia, una cosa che abbiamo visto che è molto importante, che ci ha anche molto sorpresi, è che in realtà per l'italiano il fatto di essere tradotto è anche un'opportunità, perché chi traduce non deve mettere delle idee sotto forma linguistica, ma parte da un testo che è già lingua e ha più tempo e più agio per curarlo, per limarlo, per appunto poi esporlo in modo più adeguato. E oltretutto la traduzione ufficiale, soprattutto delle leggi verso l'italiano, è anche un'opportunità per il testo di partenza tedesco, perché tante volte i traduttori, quando non riescono a capire un passaggio, tornano da chi ha scritto il testo in tedesco e gli chiedono spiegazioni. Il che magari a volte, come abbiamo potuto constatare, può addirittura portare a cambiare un pochino il testo di partenza. Quindi questa è una grossissima opportunità che solo il plurilinguismo ufficiale rende possibile.
E questo immagino anche uno dei motivi per cui ci sono delle differenze tra la lingua italiana istituzionale in Svizzera, nella Confederazione, e quella che invece si usa in Italia.
Sì, ci sono molte. Allora, si tratta in entrambi i casi di varietà ufficiali, quindi delle caratteristiche comuni ce le hanno, non fosse altro che l'articolazione in varietà normative, informative e giuridiche. Tuttavia ci sono effettivamente delle differenze, a volte anche grosse, che nascono sia dalla situazione in cui questi due italiani si sviluppano, sia anche dalla storia culturale delle due nazioni. Noi abbiamo visto che ci sono dei pro e dei contro in entrambe le situazioni. Per esempio, vediamo un punto positivo dell'italiano istituzionale svizzero. Un punto positivo è senz'altro la chiarezza. L'italiano amministrativo d'Italia, si parla anche apposta di amministrese. L'italiano amministrativo d'Italia è un italiano molto complesso, molto astratto, incomprensibile. Tanti intellettuali italiani hanno notato questa cosa. Invece l'italiano svizzero è un italiano più chiaro, forse anche proprio effettivamente perché deriva dalla traduzione del tedesco svizzero, che è di per sé molto semplice nella sua costruzione grammaticale, a volte anche troppo, direi.
Quindi c'è meno barocco, diciamo, nell'italiano svizzero, con una battuta, evidentemente. Siamo quasi in chiusura, professoressa. Io prima però di salutarla le vorrei chiedere anche qualcosa su un'ulteriore spinta verso la chiarezza che, con piacere e anche con un po' di orgoglio, possiamo notare per la Confederazione, che però non si vede in Italia. Mi riferisco alla lingua facile che da qualche tempo già viene usata anche per tradurre documenti ufficiali su siti ufficiali delle istituzioni federali.
Esattamente, qui lei coglie un altro punto forte dell'italiano istituzionale svizzero, cioè l'attenzione all'inclusività, all'inclusione di genere e anche all'inclusione sociale. E effettivamente negli ultimi anni si è sviluppata appunto in Svizzera la tendenza a produrre anche dei testi in lingua facile, cioè dei testi che sono destinati a dei lettori che per ragioni cognitive o per ragioni sociali non sono capaci di leggere i testi standard, diciamo, emanati dalla Confederazione o dalle istituzioni standard, pur più semplici che siano rispetto a quelli italiani. Ecco, per esempio, l'estate scorsa, è stato creato un centro di competenza per la lingua facile a Berna, che è trilingue, cioè la versione facile francese, tedesca e italiana. E questo è un grande passo in avanti, è una cosa molto importante, sì. che è una peculiarità appunto svizzera.
Io ringrazio la professoressa Angela Ferrari, che ritroverete insieme agli altri ospiti che abbiamo citato all'inizio domani sera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano per riflettere intorno a questo tema, ovvero quello dei profili della parola pubblica, dell'italiano istituzionale, delle varie forme in cui l'italiano, quando riveste una importanza ufficiale, può assumere a seconda di dove e di chi e di come lo si parli. Grazie professoressa, a risentirci sicuramente.
Grazie a lei, arrivederci a tutte e a tutti. Grazie.
Jacopo Zanchini è vice direttore di Internazionale, settimanale che ha contribuito a fondare nel 1993. Oggi si dedica ai temi di politica internazionale della rivista, guida la squadra che si occupa dei video sul sito e contribuisce al podcast quotidiano di Internazionale Il Mondo. Ha firmato documentari e condotto trasmissioni radio e TV. Jacopo Zanchini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
Rete 2.
Ven, pa' que suene como quiera, hay que tocarlo bien. No confundas que los golpes le gustan a él. Son caricias que aseguran gozar 100%. Ese tambor que suena duro y que a mi alma llena. Acompañando cantadoras, arrullo en la escena. Donde quiera que lo vea, toco ese tambor. Si acompaño con marimba, si suena mejor.
Oh,
E torniamo in Colombia, questa volta con i Bejuco, Me Mueve El Tambo. Il tambo è un tipo di percussione molto particolare. Sono le 17:38 minuti, andiamo ad Ascona, perché da settembre di quest'anno prende forma una nuova visione per uno dei festival musicali più importanti della Svizzera italiana, giunto all'81esima edizione. Parliamo delle Settimane Musicali di Ascona, che però cambiano nome e diventano Classic Ascona. Cambiano anche formato, cambiano prospettiva, conservano però l'eccellenza artistica che rende celebri le settimane musicali, rafforzando anche la struttura organizzativa, la visione, il posizionamento a livello anche internazionale. Sarà un festival più compatto, concentrato in 3 settimane, 50 eventi in una ventina di sedi del Locarnese. Le ambientazioni storiche continuano ad accogliere grandi orchestre e solisti di fama mondiale, e poi nuovi formati interdisciplinari per intrecciare musica, letteratura, architettura e gastronomia. Nuova direzione artistica affidata a Christoph Müller, ma Classic Ascona guarda anche al futuro con un grande investimento sulla formazione e sulle nuove generazioni di musicisti. Insomma, tante cose nuove per le Settimane Musicali di Ascona, che si rinnovano a partire dal nome, una trasformazione che la nostra Lucia Bentoglio ha chiesto di raccontare meglio durante, a margine della conferenza stampa di presentazione che c'era proprio oggi, a Luca Allidi, presidente della Fondazione Settimane Musicali di Ascona, a cominciare da una domanda su perché questo cambiamento e perché la scelta del nuovo nome Classic Ascona. Sentiamo l'intervista.
Ma dunque, quella del cambiamento è sempre una scelta difficile, soprattutto quando si parla di un festival che ha una grande tradizione, e qualcuno ha criticato questa scelta dicendo si vuole mettere in forse la tradizione. Secondo me è esattamente il contrario. Difendere una tradizione non significa cristallizzarla, ma significa metterla nelle condizioni di poter parlare anche alle generazioni future. Quindi, se noi vogliamo, come nostra ambizione, connetterci a quella che è la scena del turismo festivaliero, che a quanto mi risulta sta vivendo un grande boom, e quindi noi non possiamo perdere questa occasione di connetterci con essa, dobbiamo anche fare delle scelte che dal profilo della comunicazione funzionano bene, e da questo punto di vista Classic Ascona è sicuramente un termine che rende immediato e facilmente comprensibile ciò che siamo da sempre, ma non è che cambiamo la nostra natura, semplicemente la comunichiamo a un pubblico più ampio, soprattutto internazionale, con un nome che secondo noi funziona in modo più efficace.
Ecco, allora proprio in tal senso, quali sono gli obiettivi di Classic Ascona del festival di quest'anno?
L'obiettivo è quello di essere più rilevanti anche dal profilo degli ospiti, dei turisti, perché purtroppo qualità artistica e prestigio non significa necessariamente notorietà e successo di pubblico. Noi dobbiamo essere molto onesti nel dire che il pubblico delle Settimane Musicali era tradizionalmente un pubblico locale, si faceva fatica a conquistare nuovo pubblico, soprattutto i giovani, si faceva fatica anche a essere conosciuti al di fuori della realtà locale, e credo che l'ambizione è proprio quella di riuscire a connetterci con la grande scena del festival e con gli amanti della musica classica. Quindi c'era proprio questa esigenza di essere più rilevanti anche all'esterno, verso l'esterno, quindi oltre Gottardo, ma anche nel nord Italia o in Germania. È per questo che si parla dell'ambizione di connettersi a una scena di turismo festivaliero che sta vivendo un boom, e per questo un po' la frase che ho citato, che dice sempre il direttor Müller: la musica classica è una cosa bellissima, e se non funziona in una destinazione bella come questa, dove mai dovrebbe funzionare?
C'è un nuovo team alla direzione, presidente della fondazione, nuovo direttore artistico. Quali allora le sfide nel raccogliere una tradizione che va avanti da oltre 80 anni?
Noi ci siamo assunti davvero una bella responsabilità, è una responsabilità che io definisco duplice, perché da un lato si tratta di saper custodire e rispettare un patrimonio artistico e culturale di grandissimo valore, e questo deve essere assolutamente il nostro pensiero ricorrente. Siamo eredi di una grande storia, e quando si è eredi di una grande storia bisogna soprattutto costruire su quella, ma bisogna avere anche il coraggio di apportare quei cambiamenti che sono necessari proprio per permettere a un festival storico come le Settimane Musicali di continuare a vivere anche in futuro, perché altrimenti sarebbe difficile.
Settembre è anche periodo dove rinizia la stagione del LAC, dove ogni 2 anni per esempio l'OSI propone un'opera, non c'è il rischio che questo vada a influire sul pubblico che anche Classica Ascona vuole attirare?
Ma io penso di no, credo che con la nuova direzione si è instaurata una bella dinamica di collaborazione, ci si confronta con le diverse realtà festivaliere e credo che sia piuttosto un discorso di integrazione. È chiaro che bisogna sempre essere aperti, bisogna sempre dialogare, però penso che un'offerta in più è comunque sempre una ricchezza.
E allora come descriverebbe il festival di quest'anno?
Classica Ascona vuole prima di tutto rispettare, essere all'altezza della tradizione e della storia delle settimane musicali, nel contempo vuole introdurre un elemento di novità, di vivacità, di apertura, di trasversalità che lo fa dialogare meglio sia con un pubblico internazionale ma sia soprattutto con il territorio, con questo bel progetto della Ascona Academy che coinvolge le scuole di musica locali, il conservatorio e quindi questa capacità di dialogare sia con il locale, con il territorio, sia con un pubblico internazionale.
Abbiamo parlato insieme a Luca Lidi, presidente della Fondazione Settimane Musicali di Ascona, dei motivi che hanno portato le settimane a questo cambiamento, a diventare il Festival Classica Ascona, ma il festival non è soltanto numeri, non è soltanto calendario, e allora ecco che vi do qualche anticipazione sui programmi musicali che potrete ritrovare a settembre, a partire dal 18 settembre fino al 10 ottobre. 19 sono i concerti di eccellenza con solisti di fama internazionale come la Kammerphilharmonie Bremen, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il Giardino Armonico, i Barocchisti di Diego Fasolis e solisti internazionali come Cecilia Bartoli, Richard Galliano e tanti altri. Ma come detto, il festival propone anche nuovi format interdisciplinari e a proposito di questi nuovi format, il festival proporrà 3 appuntamenti dedicati alla letteratura, letteratura e musica, e uno dedicato alla cucina con lo chef stellato Pietro Lehmann. Altro nuovo formato per quanto riguarda Classica Ascona è quello relativo alla formazione e alle academy, e in questo caso quello che vi voglio anticipare è l'academy dedicata alla coralità con la Ascona Choral Academy e l'acclamato coro londinese Tenebre Choir diretto da Nigel Short, che terrà una settimana appunto di formazione per coristi provenienti dalla Svizzera e dall'Europa, e un concerto finale che appunto vedrà la partecipazione sia del Tenebre Choir che di questo coro dell'Accademia. Ma sono numerose le proposte in tal senso e anche le proposte degli altri 3 formati, quello appunto delle eccellenze, quello degli artisti in residence, quello del Classica Ascona Academy and Next Generation e quello della rassegna interdisciplinare Ticino Terra d'Artisti. E per parlare di tutto ciò vi rimando all'intervista con il nuovo direttore artistico Christoph Müller, che andrà in onda questo venerdì in Montmartre alle 16:35, un contributo più ampio in cui andremo più a fondo proprio delle scelte di programmazione, delle scelte musicali di questo nuovo festival Classica Ascona. L'appuntamento è quindi per venerdì alle 16:35 in Montmartre.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. I can talk to. I want you just the way you
Beh, un grande classico nell'interpretazione di Billy Joel, questa Just the Way You Are. Qui eravamo nel 1977, l'album era The Stranger. Il prossimo brano lo introduciamo con il suo testo di apertura, tradotto in italiano, è un brano americano, statunitense. C'era una bandiera, c'era un comizio, c'era una signora, c'era un ragazzo. Hanno scelto da che parte stare, hanno iniziato a urlare, li ha fatti sentire entrambi tristi dentro. Così più tardi, a comizio finito, si sono trovati, si sono scusati, poi sono usciti e hanno cenato e si sono innamorati, con loro sorpresa. Inizia così, lo sentiremo tra poco, Good People Thank Me di Hayes Carl, che è un cantautore texano e che è il terzo appuntamento di questo percorso che il nostro Corrado Antonini, l'autore delle scalette musicali, sorprendendoci così e anche rallegrando queste serate, sta immaginando intorno ai pregiudizi legati a certi generi musicali, nello specifico quello del country, del bluegrass, di questi generi che siamo abituati a pensare appartengano anche politicamente a una destra sudista, con radici nel razzismo, nello schiavismo, e che poi in realtà, non così sorprendentemente per chi magari li conosce meglio, propongono anche pezzi come questo che invece vanno da tutt'altra parte e parlano di solidarietà e dell'importanza del capirsi anche tra persone che la pensano diversamente. Sentiamolo insieme.
There was a flag, there was a rally, there was a lady, there was a guy. They picked a team, started yelling. It made them both feel sad inside. So later on, when it was over, they found each other, apologized. Then they went out and got some supper and fell in love to their surprise. So thank God for good people. Thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. I know a guy, he's always worried. He's in no hurry to try and see how he might have a couple issues. Well, I'll be honest, that guy is me. I held a grudge against the neighbor. I didn't like her for some time, till she said, hey, do you like apples? I said, I do, and we get on fine. So thank God for good people. Thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. So let's agree, it would be better if we could all just get along. And thank God for good people, thank people for being kind. I thank you for doing your thing, and thank me for doing mine. I said thank God for good people.
Hey Escarl, good people thank me, il titolo di questo brano che si conclude evidentemente con i ringraziamenti, e thank me è anche il titolo, dicevamo. Il prossimo pezzo è di Cecil McLaurin Salvant e si intitola I Am a Volcano.
I want to be a river. A frog jumps in a river. I want to be a river. But I am a volcano. I want to be a river. A frog jumps in a river. I want to be a river, but I am a volcano. I am a volcano, dormant hibernating, taking on in silent rumination. Suddenly
Lo spazio delle 18 che abbiamo chiamato sperando di fare cosa simpatica se non proprio gradita, K in libertà, perché è proprio uno spazio di libertà editoriale in cui di volta in volta diciamo la nostra opinione su alcuni fatti che ci hanno colpito o sui quali abbiamo riflettuto. Allora vi propongo una sfida su TikTok che esiste già da qualche mese e la chiamo sfida, anche se vorrei riuscire a chiamarla challenge, però mi si capovolgono le unghie delle dita quando ci provo. Quindi una sfida, una di quelle sfide che talvolta dilagano fino ad arrivare anche sui giornali, e infatti ne parla il Post in un articolo di qualche giorno fa. Diversi TikToker di lingua inglese in diversi ambiti si sono sfidati a parlare per almeno un minuto eliminando dal discorso qualunque intercalare. In linguistica sono quelli che si chiamano segnali discorsivi, gli allora, gli insomma, dunque, ecco, tipo, che poi in inglese diventano so, yeah, like, I mean, basically, you know. Queste cose qua sono brutti in inglese e a dire il vero sono brutti parecchio anche in italiano. Brutti però a quanto pare necessari, perché la cosa che ha reso questa sfida una sfida molto seguita è che non ci riesce praticamente nessuno a eliminarli. E non parliamo solo dei giovanissimi che anche dalle nostre parti amano intercalare i discorsi con i vari raga, bro, di base, easy, con l'onnipresente tipo una cosa, tipo un'altra, oppure con il ci sta, o con l'immortale boom, che in Ticino viene passato da una generazione all'altra come un testimone immutabile, una roccia, il boom, che resiste decennio dopo decennio alle onde dell'oceano del cambiamento linguistico. La questione riguarda tutti noi in realtà, non solo i giovanissimi. L'unica cosa che cambia è il ventaglio di termini che usiamo. Semplificando un po', possiamo dire che i nostri intercalari cambiano a seconda di quanti anni abbiamo. Io che sono del 70, ad esempio, appartengo alla generazione del cioè, del diciamo, del portare avanti il discorso, ma anche dei dunque, degli insomma, degli ecco, dei praticamente o dei sostanzialmente, se mi voglio dare un tono, o ancora dell'orripilante quelli che sono i, quelli che sono le, quelli che sono le. E mi si accapona la pelle quando sento dire bro da qualcuno. Però immagino che l'effetto sia reciproco quando poniamo un sedicenne e mi sente parlare con i miei di intercalari. A parte il boom, che come dicevo è intergenerazionale, ma quello è un caso a parte. Qual è la questione, vi starete chiedendo a questo punto? Beh, la questione è che soprattutto alle orecchie più attente alla pulizia della lingua, questi intercalari possono apparire disturbanti, segni di sciatteria, sia che appartengano a un gergo giovane o giovanissimo, sia che siano parte del lessico di persone di una certa età. Il pubblico di Rete 2, voi che siete in ascolto, è probabilmente quello dalle orecchie più attente a un buon uso della nostra lingua e spesso ce lo dimostra scrivendoci per lamentarsi, lo fate talvolta, di alcuni eccessi, ad esempio dell'abuso di insomma, le epidemie di praticamente, le grandinate di come dire. E vi assicuro, sono critiche che prendiamo molto ma molto sul serio, perché ci interrogano ma ci inducono anche a migliorare, ci spronano a non sederci sui luoghi comuni o sulle frasi fatte. Eppure l'intercalare servono, sono necessari a chi parla. Le difficoltà incontrate da chi si è cimentato nella sfida, di cui dicevo all'inizio, sono evidenti a chiunque voglia provarci. E provate anche voi, se volete, per gioco, a parlare a braccio per un minuto di qualunque cosa, concentrandovi per evitare qualunque forma di segnale discorsivo, di intercalare. Farete una fatica tremenda anche a dipanare il ragionamento più semplice. Come si scioglie quindi il dilemma tra il diritto di chi ascolta a non essere infastidito dai troppi intercalari e il bisogno di chi parla di mettere un po' d'aria tra un pensiero e l'altro? Beh, credo che l'unica strada, come in tantissimi altri aspetti della nostra vita che riguardano la relazione con gli altri, sia il compromesso. Da un lato l'esercizio di una certa pazienza nell'ascolto, consapevoli che tutti noi quando parliamo affrontiamo le stesse insidie che ci infastidiscono quando ascoltiamo. Dall'altro una maggiore attenzione invece quando parliamo, per evitare che la pazienza di chi ci ascolta non venga grattugiata sulla grattugia dei cioè, dei dunque, del quelli che sono, inascoltabile, o dei come dire, o di tutto quell'arsenale di strumenti che, seppur necessari a noi che parliamo in quel momento per dare aria ai nostri pensieri, devono rimanere nella misura del tollerabile per chi ascolta. Poi, come già detto, escludiamo il boom perché quello è zona franca.
Thank you. brothers a home pill. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora tu sou eu.
È stato pubblicato da poco, per le edizioni Studium, un saggio dal titolo La diplomazia dell'orecchio, Svizzera e Santa Sede dalla rottura al dialogo, 1873-1920. Il 1873, che è l'anno da cui parte questo saggio storico, è l'anno in cui la Svizzera rompe le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, provocando la chiusura della Nunziatura di Lucerna, che era attiva fin dal 500. Questo libro racconta il difficile e anche lento, perché ci vorranno 50 anni, riavvicinamento tra Roma e Berna in un'epoca storica di attriti oggi anche difficili da comprendere tra mondo religioso e mondo laico. Io saluto il nostro ospite che è anche l'autore di questo libro, lo storico ticinese Lorenzo Planzi. Buongiorno e bentrovato a K.
Buongiorno e grazie per questo invito.
Planzi è ricercatore e docente in storia a Friburgo, licenza canonica in teologia alla Gregoriana di Roma, lavora come libero docente di storia della Chiesa, ricercatore senior, come dicevamo, all'Università di Friburgo. Io partirei dal titolo, La diplomazia dell'orecchio. Questo elemento dell'orecchio suggerisce qualcosa a cui oggi anche le diplomazie internazionali sembrano non più tanto abituate, ma non voglio entrare nella politica, rimaniamo nella storia. Parliamo dell'arte dell'ascolto. Quanto entra nella faticosa ricostruzione del dialogo tra Svizzera e Vaticano l'elemento dell'ascolto, l'orecchio?
L'ascolto è essenziale per riuscire a superare le incomprensioni e le diffidenze. Come ha già anticipato lei, le relazioni diplomatiche tra i cantoni svizzeri e il Vaticano sono antiche, risalgono già al 500, ma poi ecco che nell'Ottocento, nel contesto del Kulturkampf, si moltiplicano gli scontri e le incomprensioni, lo si percepisce anche dalle corrispondenze che i nunzi, in gran parte italiani, inviavano da Lucerna al Papa, descrivendo spesso gli svizzeri come dei montanari, degli eretici, diffidenti verso la romanità della Chiesa. Poi la rottura vera e propria sopraggiunge nel 1873, condanna il Kulturkampf in Svizzera, il Consiglio federale risponde in quella seduta del 12 dicembre del 73 con la soppressione delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. E qui si aprono degli anni di gelo e di silenzio. Pensiamo che quando muore Papa Pio IX nel 1878, i cardinali, prima di riunirsi in conclave, annunciano al Consiglio federale la morte del Papa, ma il Consiglio federale decide di non dare risposta a questa missiva. Poi, adagio adagio, c'è un nuovo Papa che viene eletto, Leone XIII, e comincia una nuova diplomazia. Una diplomazia che adagio adagio cerca di mettersi all'ascolto delle particolarità della Svizzera, della sua storia, quindi politica, religiosa e culturale, e di avvicinarsi attraverso tutta una serie di missioni ufficiose. Pensiamo al prete romano Domenico Ferrata, è inviato da Papa Leone XIII in persona a Berna per avviare delle trattative, prima quasi segrete, ufficiose e poi ufficiali, per capire prima di tutto il contesto svizzero. Quindi questo libro contiene molte corrispondenze che raccontano anche il nostro paese, e questo ascolto è decisivo per ricucire quello strappo che c'è stato nel Kulturkampf, perché il fatto di ascoltarsi permette poi, nel tempo della Prima Guerra Mondiale, di riavvicinare il papato con il governo svizzero. E questo avviene in un modo molto bello, attraverso una cooperazione umanitaria che si sforza di accogliere in terra elvetica, con il supporto diplomatico e logistico della Santa Sede, i prigionieri di guerra, feriti o malati delle varie potenze in conflitto, quindi tedeschi, austriaci, ma anche francesi, belgi e inglesi. Ed ecco che quindi questa cooperazione umanitaria permette poi all'ascolto, sempre questo orecchio che ritorna delle ferite della guerra, di riaprire l'annunziatura non più a Lucerna, bensì a Berna, quindi con un accreditamento presso il governo svizzero nella capitale federale.
Questo elemento è molto interessante, trovo, Planzi, ovvero quello dell'essere accomunati da una comune visione critica nei confronti degli orrori della Prima Guerra Mondiale, che diventa un elemento di riavvicinamento e di ascolto. E ci sono altri aspetti che lei ha messo in luce o che ha scoperto o riscoperto o che indagando è riuscito ad approfondire sotto una luce nuova, legati al rapporto tra Chiesa e Stato in quegli anni?
Direi soprattutto al ruolo del Ticino. Quello che mi ha colpito, lavorando sia negli archivi vaticani che anche negli archivi svizzeri, pensiamo soprattutto a Berna, agli archivi federali, ma poi in tanti altri archivi sparsi per il nostro territorio, è quel ritornare sul ruolo della Svizzera italiana quale ponte culturale e politico tra Berna e la Santa Sede. Nel senso che ci sono state diverse personalità ticinesi che hanno contribuito ad alimentare questa diplomazia dell'orecchio. Penso innanzitutto ai vescovi Aurelio Bacciarini e prima ancora Alfredo Perimorosini, e qui diciamo che la Santa Sede trattava volentieri con i vescovi del Ticino perché li vedeva più vicini alla propria romanità, mentre invece ai vescovi della Svizzera tedesca guardava con diffidenza, perché nelle corrispondenze sono definiti poco romani, anzi troppo poco romani. E poi anche il ruolo del consigliere federale Giuseppe Motta, che è fondamentale proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale per riavvicinarsi con il Papa Benedetto XV. E quindi ecco che dal Ticino passavano tante missive e sono passati anche tanti incontri, tante missioni che hanno permesso di riavvicinarsi tra Svizzera e Santa Sede. E qui era fondamentale per questa diplomazia dell'orecchio avere, non solo, ho citato vescovi, consiglieri federali, ma anche dei testimoni, degli informatori sparsi un po' ovunque nel territorio svizzero. E soprattutto nel Ticino, la Santa Sede contava su informatori, ad esempio, sia tra il clero romano che tra quello ambrosiano, quindi sia in quelle parti del Ticino che anticamente dipendeva dalla diocesi di Como, sia in quello che anticamente dipendeva da Milano. E quindi tutta questa rete di informatori permetteva di ricostruire un'immagine della Svizzera che prendeva anche le distanze col passato, quando i nunzi etichettavano gli svizzeri soltanto come montanari ed eretici. Mentre qui emerge veramente una nuova visione anche di diversità, e la diversità di lingue, la diversità di religioni e di culture viene addirittura considerata già durante la prima guerra mondiale e poi negli anni venti dalla Santa Sede come una ricchezza e quindi come una possibilità con la quale si può dialogare.
Io ringrazio Lorenzo Planzi, ricordiamo ancora una volta il libro da cui siamo partiti, di cui è autore, per Edizioni Studium. Il titolo è La diplomazia dell'orecchio, Svizzera e Santa Sede dalla rottura al dialogo, per il periodo che va dal 1873 al 1920. Planzi, grazie mille, a risentirci.
Grazie, è stato un piacere, buona serata.
He's in the Guggenheim, he's on prime time, walking fine, so sublime, a stone cold, solid gold, multiplied by tenfold, legend in his lifetime. He's throwing exhibitions, taking commissions, still seeing visions, still on a mission, self-aware, debonair in alligator boots and suits of powder blue mohair. He's in Vanity Fair, modern sportswear, New York Times, Hemp Times, everywhere. Raving and misbehaving on the airwaves, shooting the breeze with Leno, talking to Letterman. Still he upset a man, sued by Rip and down with the Crips. I never looked better, man, at 65, just as handsome as the day he arrived. Blue eyes clear, five movies a year, and all kinds of ads. Man, they want him so bad, it's sad, Dad. But he ain't sold out, because inside, man, he's a counterculture holdout. Inside, he's a counterculture holdout. Rolled out the red carpet, man, way up in Hollywood. He's over what he lost, man. He even made his peace with Lou Dan Wasserman, the old school boss, man. He's revered, still weird, wearing a jazz cast beard. Coolest of the cool and nobody's fool. Damned, yes, but blessed. Passed the test and burned so bright. Psychedelic cowboy of a thousand and one nights. He's Kansas and Billy, forever in lights. Unforgettable parts played from the heart. His greatest role, the one he played from the soul. Star blown, crazy bones, straight high, sober or stone. Out there all alone in a league of his own. Dennis Hopper!
Beh, un pezzo che spiazza, devo dire, non è l'unico nelle nostre scalette musicali di K, che stanno riscontrando anche un bel successo di pubblico. Vi ringraziamo per i messaggi di complimenti che giriamo puntualmente a Corrado Antonini, che è colui che se ne occupa e che sceglie quale musica accompagnare in questa ora e mezza con l'ascolto delle pagine. E a proposito di pagine, io saluto Pietro Montorfani per K e Spalla, il nostro ospite di questa pagina. Buonasera Pietro, ben ritrovato.
Buonasera Marco, naturalmente anche a chi ci ascolta.
Allora, torniamo con te Pietro a parlare di Groenlandia e delle mire degli Stati Uniti e di Trump nello specifico su questo territorio. Lo facciamo però da una prospettiva diversa, più culturale che geopolitica forse, partendo da alcune notizie recenti.
Sì, in effetti dopo l'intervento pirotecnico di Trump al World Economic Forum di Davos sembra proprio che non si possa parlare d'altro. La Groenlandia è un territorio che di solito non assurge quasi mai, era così almeno negli scorsi mesi agli onori della cronaca, se non per qualche curiosità climatica. In effetti è un'importantissima regione anche da questo punto di vista, non solo per gli aspetti difensivi che si citano spesso o ancor più per le risorse naturali, tra cui le famose terre rare. E nell'ambito di questo braccio di ferro politico-diplomatico tra Danimarca e gli Stati Uniti mi ha colpito negli scorsi giorni, questa è la notizia che volevo condividere con voi, una garbata risposta dell'Archivio Nazionale Danese a un'affermazione di Trump, secondo il quale, una delle sue tante affermazioni, non ci sarebbero documenti storici capaci di attribuire con certezza la Groenlandia alla Danimarca. Documenti naturalmente ce ne sono e come, e gli archivisti danesi ne hanno tirato fuori uno che mi sembra molto interessante. È del 1916 ed è firmato niente meno che dal segretario di Stato americano Robert Lansing, ratificato poi dal Senato statunitense e dulcis in fondo anche dal presidente Woodrow Wilson. È un documento nel quale si dice molto chiaramente che gli Stati Uniti, quantomeno all'epoca, non avevano nulla da obiettare sulla gestione dell'isola da parte della Danimarca. Dice così: "The government of the United States of America will not object to the Danish government extending their political and economic interest, eccetera, eccetera." Chiaro e lampante, avrebbe detto la zecca Garbugli. Il contesto di questo documento era la cessione agli Stati Uniti di 4 piccole isole del Mar dei Caraibi, le cosiddette Antille danesi. In quell'occasione ne avevano approfittato per mettere un po' il punto sulla proprietà danese della Groenlandia, che poi effettivamente è tornata ad essere proprietà degli Stati Uniti brevemente durante la Seconda Guerra Mondiale per essere di nuovo riconsegnata alla Groenlandia, senza che nessuno facesse obiezioni. Fino a che è arrivato Trump e da lì ci troviamo a parlare di Groenlandia quasi tutti i giorni.
Possiamo dire che esiste una forza della carta, in questo caso la carta canta, chiaro e lampante, ricordavi tu. La carta in questo senso significa diritto, documenti che certificano fatti storici, accordi passati che sono ancora in vigore. La firma di un presidente, anche se non è più presidente, dovrebbe vincolare quel paese. È una forza che si può opporre a quella della violenza, del sopruso e delle bugie, cioè funziona davanti a uno che racconta bugie con la facilità di Trump opporre semplicemente la verità?
Sarebbe bello poterci illudere che sia così. Io in realtà non ne sono troppo convinto. Documenti del passato, ma vale anche per quelli odierni, hanno valore soltanto finché ciò che contengono viene riconosciuto per vero da tutte e due le parti coinvolte. Faccio un esempio: esistevano degli accordi scritti sulla gestione del confine tra la Russia e l'Ucraina, poi è iniziata l'operazione militare speciale di Putin e tutti quei documenti sono tornati a essere carta straccia. Il discorso però vale anche a ritroso. Qui pensiamo ad esempio a tutta la carta prodotta dalle cancellerie europee, spagnole, portoghesi, inglesi, francesi, subito dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Sono tutti documenti giuridicamente validi, eppure tutti a senso unico, perché non contemplano minimamente i nativi che di quella terra erano i legittimi proprietari. Allora, ecco, forse il punto che mi pare importante è proprio questo, cioè soltanto una volontà condivisa, direi proprio una buona volontà condivisa, garantisce il valore e la legalità di un documento che regola una relazione tra Stati. Se torniamo a parlare di queste dinamiche, come suggerisco di fare oggi, è anche perché il diritto internazionale da qualche tempo è molto in sofferenza, è molto in difficoltà, e si cercano quindi tutte le pezze giustificative possibili per cercare di difendere uno spazio che è quello della cultura, del diritto, ma anche della memoria storica in un mondo che mi sembra sempre più grezzo e brutale.
Eh sì, non solo a te Pietro. Le iniziative dell'Archivio Nazionale Danese si inseriscono in quella che si potrebbe forse considerare una sorta di strategia nella quale sono coinvolti, peraltro anche membri della famiglia reale, questo è molto interessante.
Ma sì, non è farina del mio sacco, metto subito le mani avanti. Io ho la fortuna di avere una moglie che nel tempo libero segue con grande passione tutte le notizie che riguardano le case reali d'Europa, offrendomi spesso degli spunti che non trovo di solito sui giornali. E seguendo i suoi suggerimenti ho constatato in effetti che negli scorsi giorni un rinnovato slancio in Danimarca di quello che si chiama il soft power, cioè l'utilizzo di strategie comunicative per favorire o difendere un'identità nazionale. Faccio due esempi. Da quando è scoppiata la crisi con Trump, la regina Margrethe ha scelto intenzionalmente di indossare spesso un gioiello che le era stato regalato proprio dalle istituzioni della Groenlandia, la cosiddetta Nasut tiara, una tiara groenlandese. E un secondo caso che mi pare comunque significativo e che rientra in questo discorso di soft power è il fatto che il fratello minore del re, il principe Joachim, ha prolungato fino al 2027 un suo impiego professionale presso l'ambasciata danese di Washington, un lavoro che avrebbe dovuto concludersi di questi tempi, che invece è stato prolungato significativamente perché è un membro della casa reale che è piantato come un chiodo sul territorio danese, ma diciamo negli Stati Uniti, certamente ha un peso. Un peso simbolico, ecco, questo volevo dire. Sono tutti dei tentativi simbolici, diplomatici, culturali per cercare di difendere un possesso territoriale che è messo in crisi dalle circostanze. Devo dire che i simboli spesso noi li consideriamo un po' con sufficienza, li riteniamo quasi solo del folklore, invece è proprio nei momenti di crisi che tornano ad avere una loro importanza. Quindi il mio suggerimento sarebbe di stare attenti a questi simboli, a questi segnali, a questa cultura che prova ad opporsi alla geopolitica pura e dura.
Beh, io ti chiedo allora di stare attento anche per noi, per Retedue, e anzi ringraziando tua moglie per la sua passione, che poi diventa anche lo spunto per una riflessione giornalistica, anche perché è vero che sono notizie che se uno non è appassionato di quei fatti specifici, difficilmente trova in altri ambiti. Quindi teniamoci in contatto, come si dice in questi casi, Pietro Montorfani, e se dovesse capitare ancora qualcosa dalle case reali d'Europa che ci possa aiutare a leggere qualcosa di più grosso che sta avvenendo con una lente in più, con un filtro in più o in meno, a seconda dei punti di vista, faccelo sapere. Intanto grazie e a risentirci a presto.
A voi, a presto!
E io non so voi, ma quando sento questo brano ormai per me è fisso nella memoria e me li trovo davanti agli occhi, John Travolta e Uma Thurman che ballano in Pulp Fiction, anche se questa non era la versione del film, questa era Angela Straley con You Never Can Tell, un grande classico. Classico che ci porta ai saluti, K si conclude qui da Marco Pagani. Il ringraziamento per essere stati con noi, è sempre un piacere comunicare, anche perché poi molti ci scrivono, ci raccontano anche la loro giornata, io rispondo, noi rispondiamo in tempo reale su WhatsApp. Grazie, dicevo, a tutti coloro che ci hanno seguito con affetto, affetto assolutamente ricambiato. Ci ritroviamo domani alle 17 e adesso va in onda direttamente la replica di Modem.